A Bari so, ma lascia perdere la finanza, buttate pure te sulla figa. Dai, va.
Senti una cosa, ma vogliamo fare un attimo i nani? Perché gli ascoltatori impazziscono per i nani.
Sì, assolutamente. Cioè,
ma senza chitarra non riesco a farlo.
No, ma così è un incipit.
Ti mettiamo una base se vuoi.
Partiamo un po' con i nani, ce l'abbiamo?
Sì, ma è una stupidità, io mi rifiuto.
No,
mi
ma
dispiace, ti ripasso adesso.
No, aspetta un attimo, aspetta.
No, non mi interessa.
Ho un urlo per gli ascoltatori.
Non mi interessa. Non mi interessa!
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Ciao Cruciani, devo contestare Parenzo che è solito comunista. Solito comunista. Ascolta, non è vero che i immigrati mi pagano la pensione, perché io ho versato 42 anni e mezzo di contributi e la pensione me la devono dare, scusa. E allora cosa vuoi? Immigrati che ci sono in giro a zonzo, che vanno in giro con il cappello in mano a cercare sulla carità, ti pagano la pensione, ma dai smettila, non farmi ridere, ciao! Io sono leghista, leghista dalla prima ora!
E sti cazzi!
Ciao Mossi! Io amo Bossi, non c'è niente da fare. Amo Bossi e Ignazio Moser, tutti e due, e anche la Sicilia, né? Anche la Sicilia.
Parenzo ha rotto i coglioni. Tu che vuoi che quelli che non pagano il biglietto del bus vuoi regalarglielo? Allora che hai la lingua così lunga, scendi, vai dove vuoi tu e paghi i biglietti a questi qua. Vai giù e paghi, hai capito?
Devi dirlo in faccia le parole alle persone, hai capito? E cancella le mie foto.
Hai capito? No, gentile un bel cazzo, gentile un bel cazzo. A nessuno, lei ha pagato i suoi contributi e non deve andare a dire grazie a nessuno. Hai capito o no?
No, sono a Bergamo. Orio, serio?
Ascolti, io non so neanche, Bergamo non è in Italia secondo me, per cui faccia un po' lei, io sono di Brescia, Bergamo non so neanche che cazzo sia, per cui non mi interessa, ma lei ha pagato i suoi contributi, hai capito o no? Hai capito o no?
Naturalmente.
Ciao, sono Valentina Nappi.
Ah, andiamo avanti.
David, eccoci qui. Sei molto raffreddato. Spiegami. Oggi lo so, sei molto raffreddato.
Molto,
sì.
molto.
Spiegami cosa.
Tra l'altro sono arrivato nella casa di Siena, ho trovato un riscaldamento azzerato, dovrò licenziare qualcuno per questo.
Ragione, licenzia le tue maestranze lì,
no,
di Siena.
Noi abbiamo, no, c'è un
questo
fattore.
In questa palazzina.
No,
sì.
Sì, ma insomma in campagna c'è il fattore che in genere è abilitato ad accendere un giorno prima
il
riscaldamento per
fattore,
rendere la casa accogliente.
Sì.
Il fattore, come si chiama?
Il fattore invece?
Arrivo e trovo un gelo allucinante.
Gravissimo.
Comunque,
gravissimo.
Non è
io direi
il
che è il momento opportuno, per portare Sabaeta a Siena. Sarebbe veramente eccezionale.
La Rom Sabaeta,
che tu ormai devi assumere da qui alle elezioni, ci deve essere un segno da parte del movimento Migranti e Champagne. Cioè, è una migrante anche lei, perché è bosniaca.
Il migrante deve migrare per definizione.
E potrebbe migrare a Siena, appunto.
Non può stare stanziale. Ti voglio dire questo: la domanda è perché questa trasmissione trasforma, è in grado di trasformare trasformare ogni discussione, anche la più pacata, in una gazzarra pazzesca. Cioè, questa è la domanda fondamentale che me l'hanno fatta in tanti oggi. Ho detto, guarda, lì la cosa incredibile è che ogni discussione, anche la più banale, nel giro di qualche minuto si accende e diventa un insulto, un'invettiva. Ogni discussione su qualunque cosa, alieni, pensioni, su qualunque cosa, facci caso in questa puntata, basta un non nulla, esplode tutto in volgarità, pornografia, ma perché?
Pornografia tutto? Cosa?
Ma perché tutto si trasforma in un bordello pazzesco questa trasmissione? Anche proviamo a fare una discussione tranquilla, pacata, senza urlare.
Ma discussione su che cosa? Ma
proviamo
di che parli?
A discutere.
Qui non si fanno discussioni, non si fanno discussioni.
Eccola,
abbiamo iniziato. Allora, io ti voglio subito sottoporre un tema, che è quello dei Rom. Ragazzi, io mi sono veramente rotto i coglioni di queste vicende qua. Accade l'incredibile, Siamo a Scampia, è già i Rom a Scampia. Giustamente tu fuori onda, ma lo puoi ripetere tranquillamente, i Rom a Scampia.
Mi sembrano le persone più oneste che popolano quel territorio, francamente, cioè non vedo.
Shock alla Zanzara, Parenzo, due punti, i Rom più onesti degli abitanti di Scampia.
Ma sai, di buona parte, non tutti ovviamente, che ci sono, conosco delle persone che hanno lavori normali, ma sicuramente rispetto alla camorra, che il camorrista in genere non ammette,
cioè,
a microfoni accesi di essere un
meglio i Rom della camorra.
Semplice, se tu vai da un camorrista, dice, lei è un camorrista? No, qual è la camorrista? Vai da un Rom, scusi, lei ruba? Certo che ruba! Basta già questo per capire, allora, la diversità di approccio al tema del crimine.
Andiamo al punto.
Deciso
e certificato che Parenzo dice meglio i Rom della camorra, e questo oggettivamente può essere anche vero.
Questo
può essere anche vero. Che succede? Cosa avviene in questo combinato disposto, in questa unione esplosiva tra Scampia e i Rom? Scoppie. Già, una persona normale non dovrebbe mettere a contatto queste due realtà,
no?
Rom, esatto, e Scampia, perché lì, insomma, si sta come si sta, lo si sa. Dall'altra parte ci sono i Rom, che certo non è un'etnia che ha al suo interno il quieto vivere.
È anche vero che lì non c'è nulla da rubare.
Ma insomma. Allora, i Rom, praticamente, ci sono 9 famiglie, 50 persone. Cosa fanno? Erano in una specie di baraccopoli che è stata sgomberata anche per un incendio, sgomberata dall'ASL, c'era di tutto ovviamente. E il comune ha pensato bene di dare l'auditorium di Scampia, che doveva servire a ospitare progetti, naturalmente, o comunque concerti o cose locali, e questi sono installati dentro questo auditorium di Scampia. Già la prima cosa incredibile. La seconda, per mandarli via, vuole dare il sindaco
comune,
di Napoli. Il comune gliel'ha dato, vabbè, questi chiaramente sono installati lì. Questi qua. Il comune adesso, per mandarli via, non è che dice: senti, signori miei, andatevi a cercare una casa come tutti. Lo sai cosa vuole fare il comune? Dare 5.000 euro. 5.000 euro per ogni nucleo familiare. Dunque 9 per 5 è 45. 45.000 euro del comune di Napoli.
Per andare dove?
I cui conti non sono floridi, diciamo, no? Non sono conti in attivo del comune di Napoli.
Sì,
per andare via dall'auditorium che è di proprietà del comune. Ma il bello è che adesso sentirai queste voci di questi signori Rom, i quali dice che non bastano 5.000 euro. Ma ragazzi, ma cosa bisogna fare? Il Mossad, che io propongo come soluzione dei mali di Napoli, non a caso, in questo caso, che cosa avrebbe fatto, caro Davide?
Ma
dimmelo tu, i signori del Mossad a Napoli, se governassero Scampia, i signori del Mossad, l'esercito Zahal, l'esercito, no, con il simbolo della bandiera israeliana,
sì,
i signori in borghese del Mossad.
Poche ore.
Via tutto,
come si dice,
via tutto.
Tecnicamente bonificato la zona, tecnicamente.
Sentiamo i Rom di Scampia, poi dimmi se uno non si deve incazzare, dimmi se uno poi non si incazza con i signori Rom, con le famiglie Rom, con l'amministrazione di Napoli, con tutto questo ammasso di follie, dai!
Bastano 5.000 euro, bastano! E cosa faccio io per 5.000 euro?
Non bastano 5.000 euro. Che ce faccio con 5.000 euro? Dice la signora Rom.
Anche su questo la signora ha il senso del denaro, però, capito? Almeno, vedi.
Senti questo,
sì,
questo adesso lo dico.
50.000 euro niente.
50.000 o niente, dice questo.
È un'asta, non è un'asta, scusi, questa. Io consiglierei al dottor Lacorte, che non ha bisogno di consigli, di mettere, se per cortesia, nelle prossime siglette, cosa faccio io con 5.000 euro? Bellissimo, bellissimo.
Nessuno non ha dato un euro per noi. quando siamo di qua da 4 mesi, mai un euro, no, no, nessuno non mi ha dato. Devo dare qualcosa per noi per sempre, una casa, una, come se deve.
Ah, mi diano per sempre una casa. In base a quale diritto divino la signora di un nucleo familiare Roma Scampia vuole una casa per sempre? Dai, su ragazzi.
Con 5.000 euro, con questa crisi che c'è in Italia, io dove lo trovo sto lavoro? Io preferisco rifiutare sti 5.000 euro e che mi trovino loro un lavoro e io me li faccio da solo i soldi.
Cioè, quest'altro invece, quell'altra voleva la casa, quest'altro vuole un lavoro.
Questo è già più.
Beh, questo beh, però, vuole vedi, un lavoro, già... perché con 5.000 euro non ci fa un cazzo.
Ragazzi, no, però su questo dice, non è che ti voglio rubare, voglio
ma
un lavoro.
Tutto, ma in tutto questo, il quadro, io ti voglio però inserire il quadro, c'è cioè il quadro generale. Cioè, ci sono dei signori che hanno occupato, anche per volontà del comune, comunque, occupato un luogo pubblico, uno stabile pubblico. Occupano uno stabile pubblico, dunque questo già, diciamo, non è una cosa regolare, no? Però, dici, l'ha voluto il comune. Non vogliono andare via, non vogliono andare via da là. Vogliono i soldi, anzi il comune pensa di dargli addirittura dei quattrini. Questi rifiutano i quattrini, vogliono chi la casa, chi il lavoro, chi 50.000 euro, 5.000 euro. Sì. A nucleo familiare sono pochi. Ragazzi, ma perché? Perché non c'è qualcuno che interviene? Il Mossad, chiamate qualcuno, vi prego, non se ne può più. Dai, quest'altro, senti che dice quest'altro, con 5.000 euro non mando nemmeno a scuola i miei figli. Ma raga, è insopportabile, è una cosa incredibile.
Loro dicono che ci dobbiamo trovare una sistemazione, un lavoro, dobbiamo mandare i bambini a scuola e dobbiamo farci la nostra vita. Ma si rendono conto loro con 5.000 euro? Noi cosa ci facciamo? O comprare i vestiti per mandare a scuola i bambini, che le mie figlie sono cittadinanze italiane, che sono nate qua e c'ho pure io la cittadinanza italiana. Loro si rendono conto che 5.000 euro, che non sono soldi quelli. Quelli ci stanno maltrattando come degli animali.
Ragazzi, io alzo le mani perché non è possibile. 5.000 euro non i vestiti per i vestiti, che cazzo c'è? 5.000 euro ci compri i vestiti per 3 anni per i bambini che devono andare a scuola.
A meno che non vadano dal sarto quello mio, anche loro.
Appunto, non credo che vadano dal sarto quello tuo, no? Cioè, non credo. Cioè, non vogliono i soldi, vogliono il lavoro, la casa, 50.000 euro per andarsene ad un luogo pubblico.
Però c'è adesso
in
diciamo,
tutto questo in combutta col comune di Napoli. In combutta
però
col comune di Napoli.
C'è un aspetto positivo. Uno di quei signori intervistati dice: io voglio un lavoro, cioè esprime la volontà di inserirsi in un
ma cosa vuol dire?
Capito?
Ma cosa vuol dire? Tu daresti un lavoro? Ma che vuol dire voglio un lavoro? Ma vattene a cercare il lavoro, come tutti, vattene a cercare lavoro, lavoro.
Il comune potrebbe assumerli come lavoratori socialmente
ma
utili per
comune?
8 ore al giorno.
Il comune dovrebbe il comune gli vuole dare 5.000 euro e gli ha dato a disposizione un auditorium, e già questa è una vergogna, vergogna, vergogna e vergogna per De Magistris, vergogna chi ha deciso questa cosa, dai.
Crociani, se vieni in Mossad a Napoli ci appicciamo la carta a culo.
La Zanzara. Do up a do up shoo, be do be do
up a do up a do up shoo, be do be do. Il 4 marzo vota Crociani liberi armati e i ladri non saranno più un tuo problema.
Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Diciamoci la verità, l'unico modo per risollevare l'Italia è tornare immediatamente al bipolarismo, ma non quello tra PD, PDL, M5S o che cazzo ne so. L'unico bipolarismo serio è quello tra liberi armati e migranti e champagne. Vota Parenzo, vota Parenzo, vota Parenzo, vota Parenzo.
Mi sembra che ci sia qualcuno che in maniera estensiva, in maniera un po', come dire, autonoma, ha interpretato male il mio slogan liberi armati con i colpi di pistola. Beh, amico mio, mi fa piacere, certamente, sentire i colpi di pistola, a me fa sempre piacere, no? Un colpo di pistola da parte di un legittimo possessore di armi, non da parte di un criminale, assolutamente non sbaglio. Però adesso io non è che dico che bisogna sparare a tutti. Certo, davanti a un ladro dentro casa, se uno ha l'istinto di sparare lo faccia pure e sia salvo da ogni inchiesta, qualsiasi
abbiamo
cosa
due visioni completamente opposte della società, tant'è che invece nel mio programma prevediamo ad esempio il Ministero per l'Integrazione, che sarà di nuovo retto dalla ministra Chiengia, alla quale daremo immediatamente l'incarico. E poi
cioè,
avremo
nel tuo mondo
ovviamente
ideale, scusami, fammi capire, il tuo mondo ideale la Chiengia
il 60% sarebbe... sono ministri di colore, il 60%.
No, ma che ministri? In Italia 60% di ministri di colore.
In Italia di
ma non
italiani,
ci stanno manco
italiani stranieri. Italiani stranieri, italiani che hanno la cittadinanza italiana ovviamente, ma che vengono, ma che hanno, non hanno solo il cognome Rossi, il cognome, hanno cognomi diversi, sarà ad esempio un ministro che è di cultura araba, ci sarà ad esempio, ci sarà il 60%, il 60%
stranieri o arabi neri, diciamo, negri
non
o arabi.
Solo, ovviamente che con cittadinanza italiana, ovviamente,
oh,
perché
Rom,
giureranno
perché no?
Sulla Costituzione.
Anche Rom, perché no?
Agli interni.
Agli interni.
Agli interni, sì, per le loro capacità, per le loro indubbie capacità e conoscenza nel campo anche, come dire, del crimine.
Del crimine. Esatto. Allora, però, devo dire la verità, quanto mi ha entusiasmato quella frase di Trump sugli immigrati degli stati africani,
quella,
di Haiti, del Salvador.
Vedi che è pazzo, però.
Beh, bellissima.
Ma è pazzo,
io
davvero.
Trovo che sia bellissima.
No, ma più che altro è pazzo, ma dilla tutta, perché oltre a aver detto quella stupidaggine
che
dicendo
non vuole
vengono
immigrati
da paesi...
Da quel cesso da di paesi.
Da paesi del cazzo. Sì, o paesi da cesso. Sì, paesi
sì,
di
shit
merda,
all countries,
shit vuol dire paesi di merda,
no, shit
sostanzialmente,
da quel cesso,
no?
Di paesi, da quel cesso di paesi,
da quel cesso di paesi. Ma poi ha detto anche che è in ottimi, questo gli dà l'idea di quanto è pazzo, di quanto sia
ma
pazzo,
che pazzo,
perché
va.
Ha detto che è in ottimi rapporti con Kim Jong-un invece.
Ma chi se ne frega di questi ottimi rapporti con Kim Jong-un? La cosa
no,
più...
nella stessa... Ma perché è pazzo?
Allora, ma tu lo vogliamo dire...
tecnicamente pazzo.
Ma lo vogliamo dire che nessuno vuole gli immigrati dal Salvador, da Haiti e dai paesi africani? Gli immigrati di massa, sì, ovviamente. Ma nessuno li vuole! Ma lui dice quello che pensa la gente! Ma ti va? Anche Obama lo penserebbe una cosa di questo. Anche Obama l'ha pensato. Credo. Magari non lo dice davanti a dei testimoni, come ha fatto Trump. Ma questa è la realtà. La realtà è che la cosa che ha detto Trump la pensano la maggior parte degli statisti. Questa è la realtà, la forza di quest'uomo, bersagliato da tutto il mondo. Quello che ha detto Trump nello studio ovale, non voglio gente da quella merda di paesi, lo pensano anche tutti gli altri e magari lo fanno pure, solo che non lo dicono davanti a testimoni. Questo è Trump, uomo di spettacolo, tycoon, eccetera eccetera. Confronto Berlusconi è un pivellino e come affermazioni Berlusconi è un democristiano, Trump ancora no, dai. Oliviero Toscani, l'amico Oliviero Toscani, che dice che vota Bonino, che vota
sì,
Bonino,
ottimo,
Toscani
ottimo,
che addirittura dice di fare la campagna per Bonino, quello si è completamente rincoglionito, eh. La Bonino, bravissima, ormai l'unica cosa che ha di radicale è, che non era manco dei radicali, l'unica cosa che ha è che rappresenta il simbolo dell'arrivo dei migranti in Italia. Questo è più migranti in Italia. Questa
perché
è l'unica cosa che dice. Il resto
vuole
sì,
l'Europa, un orizzonte più ampio di
ma
quello che tu
la
immagini.
La gente l'Europa non la può vedere. La gente l'Europa
sbaglia perché non
la
non
può
sa
vedere
i vantaggi che ci ha portato l'Europa.
Sentiamo
grazie
Toscani
all'Europa possiamo essere competitivi con l'America, con la Cina, con la Russia.
Infatti si è visto.
Poi come Italietta, vuoi tornare all'Italietta che da sola compete nei grandi mercati internazionali?
Senti,
ma che
senti,
sei?
Senti Toscani.
4 marzo ci sono le elezioni, lei andrà a votare?
È logico che vada a votare, è un mio diritto a votare. Voterò Bonino. Votate Bonino, votate radicali e finalmente diventeremo civili.
Beh, civili magari sì.
Io faccio una roba pubblica, comizio pubblico.
Diventeremo civili coi radicali. Non esistono più i radicali.
Battaglie civili.
Non
no?
Esistono
come?
Più. Dai.
Certo, le grandi battaglie civili di libertà.
Ma
i grandi
dai,
di
su, dai. Salvini vuole riempire gli aerei di immigrati e rispedirli a casa loro. Sai che sarebbe curiosa però una cosa, no? Sarebbe curiosa una cosa. Di mettere...
Ti sembra una roba intelligente
no, di me...
questa?
Assolutamente
ti sembra
sì.
Una cosa
io sono...
fattibile?
Su questo sono...
Ti sembra fattibile?
Quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso. Secondo me sì, con una grande volontà sì. È una delle cose, sai, su questo io sono sempre stato d'accordo, per cui non è che posso tirare indietro. Ho detto mai più un immigrato, nemmeno un clandestino sul suolo nazionale italiano.
Ma uno può dire quello che vuole, ma ti sembra fattibile? Ma
Salvini,
uno deve dire
sentiamo
anche
Salvini,
cose che
sentiamo,
abbiano un senso.
Sentiamo Salvini.
Di immigrati in Italia ce ne sono anche troppi.
Sì.
Su questo non cambierò idea.
Okay.
Anzi, non vedo l'ora di vincere le elezioni per riempire gli aerei e riportare migliaia di clandestini a casa loro perché ne ho le scatole.
Mamma mia, come sei messo, come sei messo, guarda mia.
Ma io Salvini messo? Come è messo per
anche
quello che
Salvini,
dice.
Guarda, anche Salvini c'aveva il raffreddore, la febbre eccetera,
No no, io non ho febbre perché ho fatto il vaccino, ho solo un po' di raffreddore.
Enrico Napoli, dai Enrico.
Ciao signori.
Dimmi.
Buonasera. Dimmi. Niente, stavo sentendo, a parte che ho un ritorno di voce fastidioso.
Dai,
io
non ti sentiamo bene.
Io lavoro praticamente in un capannone che si trova in mezzo a due campi rom che fanno Napoli.
Sì. Ma dove questo?
Scampia.
Allora?
E niente ragazzi, io subisco furti praticamente quasi tutti i giorni. Pasqua, Natale, Capodanno, sempre attrezzature costose. Io non ti posso dire adesso che cosa faccio, però ti dico che parlo con
perché
altri
non me lo puoi dire,
di capannone, chi ha il bar, il ristorante, e cioè sento cose sconcertanti del tipo la signora del bar, la cameriera, come si chiama la ragazza, deve portare a letto di questi rom il caffè, il cornetto tutte le mattine lasciando il conto in sospeso. Cruciani, ma perché non viene a Napoli? Ci andiamo a fare un giro?
No,
ti
per
porto?
Carità. No, non ho capito che cosa deve fare questa signora del bar.
Praticamente questi chiamano il bar.
Sì.
Dice voglio 3.000 cornetti, me le devi portare però nel letto, perché mica la signora si scomoda. Ma la signora
mica,
rom.
Mica sono obbligati questi qua ad andare là.
Appunto.
Vabbè, Cruciani. Vieni a Napoli e poi capisci.
Cioè nel senso che questi qua perché comandano, li temono, non ho capito, temono...
Comandano, non è che comandano, ma è presente la differenza tra la teoria e la pratica. Dici in teoria non si potrebbe, però alla fine uno lo fa. Signori, queste persone non dico che sono potenti, però voglio dire hanno delle influenze sulle
Francesco,
persone per
capito.
Bene
Francesco,
noi.
Provincia di Matera, dai.
Cruciani, mi senti?
Sì, ti sento, dimmi.
Vorrei che De Margiristris dovrebbe fare un'inserzione che regala 100 euro per ogni capoccia di quei rom che stanno nell'auditorium là, e vedi che li smontano in due secondi.
Cioè non ho capito, una taglia di 100 euro per ammazzare un rom?
Una taglia, un premio, non devono ammazzarli, devono dargli un premio di 100 euro a testa per ogni rom che riescono a buttare fuori. Secondo me quei rom resistono a Scampia 3 ore. Cento per 1 milione e poi se andassero a trovare un lavoro, che io quando sono emigrato dalla Lucania per andare in Emilia mi sono fatto un mutuo di 3.000 euro per prendermi una casa, pezzi di merda, lavorassero un po' di più.
Ciao amico mio.
Razzisti anche la gente che non lo è.
Ciao.
Mio nipote è stato in Inghilterra a fare il master.
Hi, I'm Lorenzo and I'm 15 and I'm from Moolabar, Australia. Sweaty feet, sweaty balls, wee in the sink, dirty bed sheets, stinky underwear.
Cosa sta dicendo quel mostro?
Quel mostro dice: piedi sudati, palle sudate, pipì nel lavandino, lenzuola sporche, mutande puzzolenti.
Gorgeous. La Zanzara is the best program ever.
Direttore, lo faccia tacere!
Allora. Sì. Allora. Sì. Andiamo pure.
La Zanzara is the best program ever.
Direttore!
Sì.
Italia è sporco. Guarda.
L'Italia è sporca.
Sì.
Ciao, sono Valentina Nappi. Vorrei farmi inculare da un immigrato, possibilmente nero, davanti a un manifesto di Forza Nuova contro l'immigrazione.
Ciao, sono Giuseppe. Vado in Libia, ritorno con un barcone per incularmi Valentina Nappi.
Ho stracciato il passaporto e preso la residenza fuori dall'Europa. 5 giorni di lettino abbronzante, ora sono negro ed extracomunitario. Voglio Valentina Nappi.
Buonasera Valentina Nappi, ho sentito e ascoltato, anzi attentamente, la tua richiesta. Ti accontenti anche di un immigrato siciliano, visto che dici possibilmente nero? Diciamo che io sono moderatamente abbronzato, olivastro. Poi ti inculo davanti a qualsiasi cartello e non ho preferenze politiche. Vedi tu, un po' immigrato sono anch'io, Bye bye.
Un altro anno gli si viva la Germania per vincere la guerra, un altro anno. And when the masquerade is played and neighbor folks make
jokes as who is most to blame. Quel nano malefico. And along comes Mary. And along comes Mary. And does she want a second plea and let them see reality from where she got her name?
Got her name. And will they struggle much later with such a tender touch of. Allora, caro David, ti leggo.
Mi rendo conto, sentendo questi messaggi, che il miglior modo per combattere il neofascismo sia quello di mettere avanti la signora Nappi. Cioè, la Nappi è capace di coagulare intorno a sé il miglior antifascismo 4.0. Questo, secondo me.
Sì, però è anche vero che tu, di fronte alla volgarità, spesso scappi via, o soprattutto alle cose che riguardano il sesso, eccetera. Mi però quando si tratta della Nappi, che si vuole fare inchiappettare dai neri davanti a un manifesto di Forza Nuova per esprimere tutto lo suo disprezzo nei confronti delle formazioni di destra, invece non ti fai molti problemi.
No, non voglio entrare nel... No, perché ne riconosco il valore di una grande battaglia politica, e quindi...
Cioè, tu dici come provocazione, come cosa quasi artistica,
no? Straordinaria battaglia politica, straordinaria battaglia civile in cui c'è l'uso del suo corpo, è anche un po' radicale come metodo di lotta, se vuoi, perché comunque lei mette a disposizione il suo corpo per combattere il neofascismo. Beh, mi pare una grande e straordinaria idea.
Allora, ti ricordi, nei giorni scorsi abbiamo parlato del finanziere o pseudotale Proto, no? Alessandro Proto, che voleva candidarsi con i 5 Stelle, poi chissà come è finito quell'incontro, se c'è mai stato quell'incontro con Grillo, chiaramente tutto totalmente inventato.
Tutto inventato. Tutto.
Allora, mi è arrivato una roba dal suo profilo LinkedIn, in cui questo Proto scrive: il galateo del dipendente nelle mie aziende consiste in questo e altro. Cioè, un vero e proprio galateo del dipendente. Poi magari, secondo me, non ha nessun dipendente alla fine questo Proto. Comunque, deve farsi la doccia almeno una volta al giorno. Io sono escluso in partenza, diciamo, ma non me ne frega un cazzo di diventare dipendente di Proto. Gli uomini devono avere sempre le scarpe nere se sono con le stringhe, marrone scuro se sono mocassini, sempre ben pulito. Le scarpe nere se sono con le stringhe, che cazzo è?
Sì, certo, è una vecchia è una regola abbastanza aurea.
Che cazzo dici?
Stringhe.
Marrone scuro se sono mocassini, ma assolutamente no. Sì, nere se sono con le stringhe, perché io ho dei scarponcini neri senza stringhe.
Scarponcini, amico mio, scarponcini, ma non vivi in montagna, vivi in un contesto urbano, di urban. In montagna metti gli scarponcini, ma che cose sono?
Le donne se sono, aspetta, intimo slip bianchi degli uomini, ma che cazzo te ne frega dell'intimo?
No, cosa ne sa,
di nessun altro colore, ma e poi mai boxer, sempre giacca e cravatta, camicia solo bianco o azzurro. Vabbè. Le donne, se sono segretarie, sempre tacco minimo 8, gonna appena sopra il ginocchio e camicetta o maglia appena davanti, aperta davanti, scusami. Se sono consulenti, scarpe Chanel o in alternativa kitten. D'inverno consentiti anche gli stivali solo se con tacco, tailleur, gonna o pantalone, jeans solo al venerdì e solo se indossati bene, ballerine solo se è slanciata. Dai, il profumo da mettere lo decido io, sia per l'uomo che per la donna, in base alla persona. Solitamente do 3 alternative: mai avere le mani sudate. Questo anche tu, diciamo, non ami le mani sudate. A me non me ne frega.
No, detesto anch'io.
Quando
detesto
va al bar o al ristorante, deve comportarsi come uno che lavora per me. Mai leccare il cucchiaino del caffè. Mai leccare il cucchiaino del caffè dopo aver girato lo zucchero. Mai mangiare qualcosa che si deve toccare con le mani. Mai andare dove c'è lo you can eat. Mai andare dove c'è lo you can eat. Questo è parenziano. E altre piccole accortezze. Deve guadagnare e farmi guadagnare. Deve andare in palestra almeno 2 volte alla settimana e in chiesa a ringraziare quanto è fortunato ogni domenica. A Proto, ma che cazzo stai a scrivere? Dai,
levate il vino.
Allora, dove andiamo? Alessandro da Grosseto. Vai, Alessandro da Grosseto. Vogliamo parlare dopo della vicenda De Benedetti, perché sono venute fuori delle cose incredibili nella vicenda De Benedetti
Renzi.
Cosa
c'è di nuovo? Non mi pare che c'è nulla di nuovo.
Praticamente era il consulente di Renzi al governo, questo si è capito. Era il consulente.
Ha detto semplicemente,
secondo me,
che
era
si
il dominus.
Ogni tanto andava a fare breakfast, ha
no,
detto.
No, ma senti questa
bellissimo,
cosa.
Espressione. Mi piace molto quell'espressione. Vado a fare breakfast, bellissimo, bellissimo.
Io normalmente con Renzi facciamo breakfast insieme a Palazzo Chigi, e io
esatto,
devo dire che quando lui ha iniziato, quando lui ha chiesto di conoscermi, che era ancora sindaco di Firenze, e mi ha detto: senta, ci davamo del lei all'epoca, mi ha detto: senta, io avrei il piacere di poter ricorrere a lei per chiederle pareri, consigli quando sento il bisogno.
Vabbè.
Gli ho detto: guardi, va benissimo, non stacco parcelle, vabbè, ci mancherebbe, però sia chiaro una roba, che se lei fa una cazzata io le dico: caro amico, è una cazzata. Cioè, questi qua, quando erano a Palazzo Chigi, sia Renzi che la Boschi, andavano a cena a casa del signor De Benedetti, per carità, non c'è niente.
Ma certo, perché lei sapeva più di loro.
Poi però Renzi,
no?
Pare gli abbia passato questa informazione, quella delle banche, del decreto
comunque
sulle banche.
Dirti questo,
e
io
ha fatto 600.000. Ha fatto 600.000,
sì,
no, cosa che lui considera robetta.
Indaghi la magistratura,
no, cosa che lui consideri a robetta, tra l'altro.
Certo. Questo è evidente, ma anche il suo consulente, nel colloquio tra il suo consulente finanziario e De Benedetti, ne sapeva di più De Benedetti, come abbiamo convenuto io e te in una conversazione privata qualche giorno fa, se non ricordo male, no?
Comunque,
il
diciamo la verità.
Cosa gli dice? Vuole che le prepari un basket di investimento? Lui dice sì, però mi raccomando, niente Popolare di Vicenza. Sa tutto De Benedetti, non è che c'ha bisogno del consulente per sapere come va l'economia.
Ho capito,
dai.
Poi ha detto anche, ma davanti a quelli della Consob, questi del governo erano quattro, sono quattro persone, non contano un cazzo. Sa, poi quelli, quello lì che si chiama governo, quello lì si chiama governo, ma non è un governo, sono quattro persone. Cioè il disprezzo nei confronti del governo Renzi da parte di De Benedetti. Sì, lo chiamano governo, ma sono quattro persone. Sono quattro, io sono De Benedetti, io sono io, voi non siete un cazzo. Quelli lì, Renzi e Boschi, sono quattro persone.
Tanto comincia a chiamarlo l'ingegnere.
Ingegnere, vabbè, quello che cazzo è. Ma io non ho nessun timore reverenziale, ho incontrato anche lo stadio,
no,
grande tifoso della Juventus.
Nessuno,
no, ma cioè... la realtà è che disprezza questi qua, proprio il dissenso del disprezzo. Davanti alla Consob ha detto, ma governo, sì, governo, sono quattro persone.
Mi dispiace, ma io so io. E certo. Voi non siete un cazzo.
È così, ma e certo, questo è l'ingegnere.
Su questo non c'è, l'ingegnere. Non c'è ombra di dubbio.
Alessandro Grosseto, vai.
Sì, ciao Giuseppe, buonasera. Sì. Ciao. Senti, io volevo intervenire in
comunque le mani sudate del... era il primo punto di Berlusconi a pubblicare negli anni 80 per la missione dei giovani,
anche certo,
cioè Berlusconi, anche certo. Primo, uno dei primi punti per la missione dei giovani a pubblicare negli anni 80, se hanno le mani sudate bocciati via a casa, vai.
Ma sì, perché è segno di insicurezza anche, no, quando tu fai un colloquio,
ma chi se ne
la
frega,
mano
ragazzi,
sudata, ma che schifo, ragazzi,
come la forfona,
ma pulisci,
ma che bruttezza,
ma
infinita, ma è normale, dai, la mano è sudata, magari vieni da, stai salendo le scale, c'hai le mani sudate,
ma che sei Fantozzi, sei che sali le scale di corsa, ma chi sei, ma dai, su, ma vergogna.
Uno mi scrive perché dai voce a quel cretino di Proto, io non do voce a Proto, stavo leggendo una cosa ridicola di Proto, che cazzo me ne frega di Proto, dai, su, c'è un
e domani vado a fare breakfast cook.
Alessandro, dimmi, dai, allora.
Sì, no, io volevo intervenire sulla questione dei Rom a Scampia. No,
sì.
E volevo dire che questo è l'emblema di un'Italia che va maledettamente a ribasso. Perché?
Perché?
Perché non soltanto ci facciamo carico, come giusto, in uno stato sociale di vagabondi che stanno a Napoli, a Roma, a Milano, a Palermo, ovunque. No, adesso gli offriamo pure 5.000 euro, ok? E questi,
ma
poi
ragazzi,
li rifiutano.
Ma questa qua è, ho Napoli, capito. Anche altre città, no, per carità, ma in questo caso Napoli, in cui c'è l'amministrazione comunale di Napoli che offre,
ho
dei,
capito,
soldi per andare via da un luogo pubblico siamo? Offerto agli,
ma
stessi Rom.
Ma poi sento Parenzo che fa quel buonismo becero che poi fa male alla sinistra.
È il solito Parenzo, i mediatori culturali,
Giuseppe, mia moglie si alza ogni mattina alle 5:30, si fa 100 km per 800 euro al mese, no? E poi questi che sono un popolo di zingari significa nomadi, non è un termine offensivo,
sì, sì.
Ok? Se sei nomade, cammini, ti sposti, ti adatti, ma questi vogliono la casa e se la prendono, vogliono i 5.000 euro.
No, non li vogliono, sono pochi. Gli offriamo noi, non noi, De Magistris. Gli offriamo soldi pubblici per andarsene via e non se ne vanno. È pazzesco, dai. Il Mossad, ragazzi, voi dite che è una cazzata. Il Mossad.
La cosa che mi fa più incazzare, scusami, è che in tutto questo noi paghiamo le tasse per avere un esercito che non fa un cazzo.
Ma il nostro esercito, che cazzo vuoi che faccia? Il nostro esercito, ma che vuoi,
no,
mettere il
Mossad? È stato in Sicilia a lungo a fare l'operazione
siciliana. Ma non mi fate parlare, ma di che parliamo? L'esercito italiano, ma dai. Sì, per carità. Lascia
l'esercito, come no, ha contribuito quando ci sono stati problemi di esondazione dei fiumi anche in Liguria,
ma
scherzi,
ma quale
fondamentale.
Io vivo in
Jacopo
Marino,
Milano, Alessandro, ciao Jacopo Milano, vai Jacopo.
Ciao, io sono qua per chiedere un aiuto al mio comandante David, perché nonostante abbia provato a lavorare su me stesso e appartenga alla maggioranza silenziosa, sì, a me non fa proprio al cazzo e me ne vergogno un po' di quello che dico.
Bravo, ti fanno schifo al cazzo i Rom, certo,
l'importante è vergognarsi.
Ma che vergognarsi di che? Ma di che stai parlando?
Di provare queste cose.
Non è un bel sentimento, però.
Ma se uno, se a te ti fanno schifo al cazzo, ti fanno schifo al cazzo, punto e basta, ragazzi. Ma se uno a me, se io incontro un Rom, anche a me fanno schifo quando li incontro per strada, poi non me ne frega niente, ci va, perché sono immerso in altri pensieri, non me ne frega nulla. Ma frega niente.
Ma cosa vuol dire
a me
fanno schifo?
Ma sì, ma ti fanno oggettivamente quando incontri un Rom con quelle palandrane che chiede le morte. l'elemosina. Mi fa schifo un rom, ma è normale che mi faccia schifo.
Scarafaggio in una casa,
ma no, ma adesso lascia perdere lo scarafaggio, dai, che cazzo c'entra lo scarafaggio? Ma no, no, ma mi fa un po' no, schifo. Dico, vabbè, mi fa un po', cioè non mi avvicino, mi fa orrore questa roba qua.
Ma a me, anche a me, quando vedo te che non ti fai la doccia da 4 giorni, anche a me, anche quella roba lì mi fa un po' schifo. Se mi permetti.
Ma che stai facendo? Quando hai aperto l'acqua? Che hai fatto? Hai aperto l'acqua?
No, no, ti spiego. Avevo messo sul fuoco delle melanzane al funghetto.
Ma sì, ma tu stai tu sei attaccato con una cazzo di cosa precaria a Siena. Si sente, no, bene, spiego, per carità. Spiego. Ma non lasciare questo cazzo di melanzane.
Ti spiego. Poi adesso si è anche spento il caminetto. Guarda, oggi è una giornata.
Ma non me ne frega un cazzo che si è spento il caminetto. Ma sei impazzito? Ma non me ne frega una mazza. Capito, non puoi fare rumore pazzesco.
Si è spento il caminetto. Cioè, per fortuna ci sono delle bottiglie
comunque,
di
ragazzi,
vino rosso.
Ragazzi, sta finendo il mondo. Dal 1 marzo gli svizzeri hanno deciso che non si può più, no, gli svizzeri, che è un paese normalmente civile, un paese normale, un paese dove tutte le regole, sì, vengono rispettate, un paese anche razionale da un certo punto di vista, no? In Svizzera è vietata l'immersione in acqua bollente delle aragoste vive. Cioè, le aragoste vive che uno mette nell'acqua bollente è stupendo, meraviglioso, sentire la morte immediata, ma non perché mi fa piacere la morte delle aragoste, perché evidentemente
io non mangio le aragoste, come
beh,
sai.
Sì, ma l'altra follia, poi perché gli ebrei non mangiano le... io vanno, vado ai pazzi, io perché gli ebrei non possono mangiare le aragoste? È una cosa che mi fa andare matti. Ma perché?
Io, oltre che il maiale.
Ma perché queste fissazioni religiose? Non le capisco, io mangio
non mangiano il maiale
crostacei
come le aragoste.
Ma non, ma il maiale, vabbè, ma i crostacei
possono
perché
mangiare i pesci con le vertebre, pinne e squame.
Ma ti pare normale? Ti pare normale?
Perché nell'ebraismo c'è questo tema del kasher, cioè del permesso, sì, che vuol dire che tu devi mettere delle regole, delle barriere,
ragazzi,
altrimenti hai una vita
non mi
e devi distinguere
non mi convincerai,
i cibi buoni dai cibi cattivi.
Non mi convincerai mai, non mi convincerai mai.
Bastano 5.000 euro, bastano. E cosa faccio io per 5.000 euro?
Buonasera amico Rom, sono Parenzo.
Per lasciarti andare.
Handicappato, malato di mente, di centri sociali, bruciarli tutti col napalm.
Suona una fisarmonica.
Col napalm.
Fiamme nel campo rom.
Napalm.
Tua madre lo diceva, non andare su YouPorn.
Napalm.
Oh, Matteo. Sì, sì. Uzzu debbe sono. E io sogno, sì. Allora sul decreto lo firmiamo? Eh? Sicuro? Vedi che ci metto picciolo in capo, assai ci ne metto. Non mi farò sciunzo, eh? No, non ti preoccupare, non ci metto picciolo in me, ci metto chi mi presto l'MPS. No, non ci ritugno indietro, che me ne fotti? Le mettiamo a caso un capo sul decreto. Allora io ci metto le picciolo in capo e tu firmi il decreto, eh? Mi fare scherzi, vedi che causa scherza, eh? Vedi che ti fa zoccare le manuzze. Com'è la manuzza? Ferma, non trema? La penna ce l'hai? È carica? Hai provato a scrivere? Allora va a scrivi, va? Va a scrivi sto decreto. Vabbè, ciao. No, tu non ti preoccupare, non c'è bisogno che mi dai una conferma, perché se tu mi dici che scrivi, scrivi. Anche perché lo sai, altrimenti ti sganghi i coin. Non ti preoccupare, poi sento le notizie da locale Brune, alla televisione. Ciao.
Parodia sicula della conversazione tra l'ingegner De Benedetti e Renzi. E Renzi, caro Parenzo.
Vabbè,
ragazzi, sarà legittimo fare ironia su questa cosa,
sta.
No?
Ma
cioè, giustamente, però, tra l'altro, giustamente i 5 Stelle in queste ore protestano per una cosa. Dicono, si parla molto di più di piccole cose che accadono nell'amministrazione del comune di Torino, del comune di Roma, eccetera, piuttosto che di una cosa, questo è giusto, che di una cosa importante, che di una cosa, e basta con sta tosse, che di una cosa importante come questa intercettazione o comunque questo colloquio e questa speculazione, tra virgolette, che avrebbe fatto l'ingegnere De Benedetti, a mio parere legittimamente, poi sarà la magistratura a decidere se è insider
mi
trading
pare
o no.
Che i giornali siano pieni,
bah,
di questo, e
sì,
anche le televisioni,
no, loro dicono
pare.
I telegiornali, ma giustamente dicono grande attenzione sulle cose dei 5 Stelle, poi ci sono le cose che riguardano Renzi e De Benedetti e non è che si fanno molte trasmissioni su queste robe qua, A proposito, c'è Travaglio su questo, sulla Lorenzin, pure contro la Lorenzin, sentiamo.
Quando non si proverà un governo a 5 Stelle.
Abbiamo già Roma,
non,
ma con prova abbiamo spelacchio, facciamo un grande spelacchio nazionale e così avremo una grande prova.
Bene, il fatto che lei parli di spelacchio anziché dell'insider trading di Renzi a De Benedetti la dice lunga su come siete ridotti.
I can feel it, I can feel it coming, I can feel it on the twist, I can feel it.
Ma passiamo al grande filosofo Alex Magni, re della casa di produzione di film amatoriali 100%, film porno, caro Parenzo, ne abbiamo parlato ieri a lungo. Allora, è risaputo, scrive il signor Alex Magni, che a questo mondo chi ha i soldi fa un po' quello che vuole. Ma siete mai stati a Carrara? Scrive il professore, scrive il maestro, scrive il vate? No, perché lì soldi ne girano e quelli che li hanno spadroneggiano. Se passa una ragazza che vale la pena, quelli schioccano le dita e se la portano a casa. Così un imprenditore carrarese del marmo oggi mi ha fatto conoscere Valeria, una bella signora che ha 40 anni senza lavoro, accetta qualsiasi perversione. Per un'utilitaria nuova di zecca, la Panda, poi ha spiegato la signora, ha accettato di posare per una scena alla 100%. Ha deciso di fare un film amatoriale. E ancora non si è capito chi è questo re del marmo di Carrara.
Scoparsi uno in cambio di una panda. Una panda, Cruciani. Una panda.
Beh, questo pure è vero, eh. Cioè, questo pure è vero. Ha chiesto troppo poco. Se questo è uno dei re del marmo di Carrara, beh, gli ha dato la panda. Saranno 6.000 euro, 7.000 euro, 8.000.
Uno dei regali. Si vede che questo ha chiesto una panda, gli ha dato una panda.
Vabbè, regalagli un'altra macchina, non una pandina. Perché a me piace poi. No, a me piace, a me piace. Ah, ce l'ha pure la tua compagna, la signora Natalia, no? C'ha la panda, mi sembra. Sono salito anche sopra. Una panda nera, bellissima, fiammante. Un regalo della Fiat, forse?
No, ma che
comprata regolarmente
comprata,
o no? Comprata con
un
sconto
prestito.
Giornalisti, sconto giornalisti.
Ma quale comprata
secondo
con
me
un prestito
sconto giornalisti,
tutti,
secondo me
comprata a rate come fanno tutti.
Sconto giornalisti, secondo me.
Ma quale sconto giornalisti? Comprata a rate come fanno tutti. Venire a fare i conti in tasca a casa mia, ma ti rendi conto?
Comunque ragazzi, tipi da zanzara,
banda,
tipi da zanzara, vai con la sigla, vai.
Tipi da zanzara.
Fausto da Roma, vai.
Pronto?
Dimmi Fausto, dimmi.
Sì, buonasera, Bruciac. Parenzo sta là?
Sì, Parenzo sta qua, certo.
Sì, è qui.
L'hai appena sentito, che sei scemo, sei.
Sì. No, io voglio dire che secondo te questi ultimi tempi, il signor Parenzo,
perché?
Che a primavera, dopo le elezioni, come entriamo in Parlamento.
Entriamo chi?
Noi di Casa Pound, entriamo in Parlamento.
Noi di Casa Pound. Allora?
Comincia a tremare pure lui. Ma perché non ci va lui a Lampedusa?
Sono stato a Lampedusa più volte, certo.
Ma sì, ma tu ce devi rimanere a Lampedusa.
A Palermo si sta anche costruendo una grande casa di prima accoglienza per i minori non accompagnati.
Insieme ai negri, quelli che difendi sì.
Quanti anni hai e che lavoro fa? Aspetti che prendo nota un secondo.
Io faccio
dica,
l'autista, non puoi dire quello che ti fa, faccio
autista,
l'autista.
Autista,
e sono fiero di essere fascista, io sono fascista vero.
Quanti anni ha, signor autista fascista?
Non ha importanza, io sono fascista
lei, quindi,
vero.
Fa l'autista, quindi ha una macchina, no?
Sì, sono cresciuto dentro una casa di fascisti. Sono nato dentro una casa che diede a mio nonno Mussolini, a via Lorenzo da Brindisi alla Garbatella, che quando ci passo faccio sempre il saluto, grande uomo. A primavera tutti a casa, perché la corrente sta cambiando, appesi a testa in giù. Lui dice che noi dobbiamo
appesi
stare
appesi a
testa in giù,
l'oro di Dongo.
Ma che cosa stai dicendo? Ma io guarda, appesi io che sono io sette incontro, dammi mio nonno che mi ha lasciato per eredità.
Che t'ha lasciato?
Il manganello e 5 litri d'olio di ricino, a qualcuno io devo fare bene.
L'olio sarà scaduto.
L'olio sarà scaduto.
Non è scaduto, non ti preoccupare, non è.
Se lei è da solo, si chiami un amico a casa, si metta disteso a letto, imbuto al culo e si ficchi l'olio di ricino dentro l'imbuto. Ha capito? Così si diverte pure, visto che gli piace.
Hai anche qualche simpatia per il signor Hitler, per caso?
Sì, sicuramente per me è stato un grandissimo uomo.
Signor Hitler,
Bene, abbiamo completato il quadro.
Che se avesse vinto la guerra, mamma mia, gli mancava un anno. Un anno vinceva la guerra, il mondo sarebbe migliore. Io poi faccio parte della razza ariana, perché io sono biondo con gli occhi azzurri, perciò io non c'ho proprio problemi.
Vabbè, questa adesso fai parte della razza idiota, non ariana, della razza idiota.
Se tu
fai
che sei
parte.
La razza idiota, se tu capito. Che sei la razza idiota, tu sei il sopravvissuto.
Comunque dammi retta, dammi retta. Tu sono tanti giorni che non giochi con l'imbuto.
Che faresti con gli zingari?
I zingari, direi i zingari per me tutti al forno, per nonna.
Ma dai,
come no? Ma che ci fai con qua la razza? Sono loro che sono intolleranti verso di noi. Ma perché? Ma che sono difendibili? Tu sei la luce, fiamma, tu sei la mamma, sempre e comunque. Sono
coglione, te sei un coglione.
Sono
coglione, te sei un coglione.
E me ne vanto. Sono fascista dentro e me ne vanto. E non ci ho paura a dirlo, non ci ho problemi. Faccetta nera per la piscina,
metti le mani sul volante, attento, si avvicina,
quando saremo vicino a te,
ti schianterai in autostrada, ale ale
a noi.
Tipi da Zanzara.
Beh, amico mio, amico mio, amico
chiedo
mio.
Chiedo scusa se ho usato delle espressioni magari
Antonio da Cesena.
Fuori luogo quando ho invitato il signore a utilizzare l'imbuto nel migliore dei modi, ecco.
E lo ripete intanto. Antonio da Cesena, dai.
Certo, nel migliore dei modi. Nel migliore dei modi.
Dimmi, Antonio, dimmi.
Nel migliore dei modi, nel migliore dei modi.
Io c'avevo una soluzione per Roma di Napoli.
Qual è la soluzione? Qual è?
Una bella squadra di camicie nere.
Sì, oppure un altro con le camicie nere, questo qua. Ma non c'è soluzione, la soluzione è una sola, che il comune di Napoli dovrebbe prendere a calci, fermo Parenzo, dovrebbe prendere a calci nel culo questi qua, andatevi a cercare una casa, i soldi sono una follia e basta, su, dai, questo è il punto fondamentale.
Ma se non ci basta il comune, ci deve pensare qualcuno,
Guarda.
Ma che fa questo? Il cesso sta facendo, che stai facendo il cesso? Ma che stai facendo?
No, è un omaggio al fascista che sta chiamando, è un omaggio al signore che sta chiamando. Vedi che rimane tutto a galla? Hai visto, amore? Bisogna farlo sturare, e chiamiamo uno di questi qua ascoltatori della Zanzara e gli facciamo sturare. Sì, e gli facciamo sturare il gabinetto, amore. Fai un appello anche tu affinché vengano questi neofascisti. L'unica roba che possono fare è sturarmi il cesso.
Vabbè, ciao, ciao.
Vattene, Satana, vattene, Asmodeo.
Pentiti Parenzo, pentiti Parenzo.
A me mi piace Ostigio.
Sei Asmodeo, sei.
Ma tu mi sa che sei, tu mi sa che sei pure sospetto sessualmente.
La Zanzara.
Che cosa, mio nipote?
Hi, I'm Lily and I'm 7 years old and I'm from Australia and I think La Zanzara is the best program ever. Bye.
Hi, I'm Cecilia from Sheffield, England and I think La Zanzara is the best radio program ever.
It's the best program ever.
Mio nipote è stato in Inghilterra a fare i master.
La Zanzara is the best radio program ever.
Bye.
Parenzo, si lavi la bocca prima di parlare di stupidaggini.
Grazie, adesso potete anche arrestarmi.
Chi è quel coglione che dice che ai giovani non piace il pelo? Ma io non riesco neanche ad ascoltarlo, un coglione del genere. Ma mi vengono i brividi.
Io mi depilo completamente dal 2004 su consiglio di quella che era ai tempi la mia migliore amica, e ogni volta che ho avuto un partner un pochino più regolare ho sempre chiesto che cosa ne pensasse, perché giustamente volevo capire anche un po' il loro parere, e devo dire la verità che tutti quelli che ho interpellato erano favorevoli.
A me piace il gattone sulle donne, il gattone!
No, sono a Bergamo! Orio al serio!
Dai, che lo è, Buscetta, ti ho sentito.
sta, Parento, Buscetta dei poveri, non mi riconosci.
Cosa viene fuori da Quinta Colonna, caro David? Giovedì, cioè ieri.
Cosa viene fuori?
Sentiamo, signor Librandi. Librandi contro, non mi ricordo chi, contro probabilmente uno spettatore lì o comunque uno che lo attacca. Poi Librandi contro Di Stefano, perché ieri c'erano i signori di Casa Pound, ospiti lì, anzi, il signor Di Stefano. Sentiamo, vai.
C'è Carlo che vuole dire qualcosa a Librandi.
Sono anni che non fa altro che stare contro la gente che lavora, contro i pensionati, sta contro le persone che devono andare in pensione dopo 40 anni. Ma che mi guardi? Tu non dovresti fare il deputato del Partito Democratico, dovresti fare l'attore, bel ragazzo che sei. Una volta hai detto che il tuo cervello è superiore alla media. Il popolo italiano c'ha il cervello superiore a te e non so chi cazzo ti ha votato.
Yeah, trouble.
Noi diamo il lavoro ai cittadini.
I vostri governi il voto, hanno fatto delle leggi che hanno buttato le persone in
strada, fate ridere veramente.
Ci siamo noi a fianco delle persone, certo. Non voi.
Voi, certo.
Allora, sì, ci siamo noi, fascista. Certo, non c'è scelta civica.
C'era anche Nina Moric contro Librandi.
Ecco, mancava la signora Moric.
Lei ha detto prima, non dobbiamo pensare al passato, allora perché voi rievocate Hitler? Cosa state aspettando?
Ma che torni Hitler, Mussolini?
Hitler, ma è un saluto fascista. Scusi. Io le ricordo che in Italia c'è un PIL pro capite tre volte più alto che dove è nata lei. Quindi, se non sta bene in Italia, ritorni pure dove è nata lei.
Io sto parlando di chi ha revocato lei, non sto parlando di Italia, ma per carità di scelta.
Non si capiva niente, assolutamente. Tra l'altro non è vero quello che dice Librandi, perché in Croazia mi risulta per esempio che si paghino pochissime tasse, caro Parenzo, pochissime tasse rispetto
però
all'Italia.
Diciamo che non sentivamo la mancanza del parere della signora Moric sui grandi temi del paese, ecco. Signora Moric parli delle cose che si intende, no? Che sono le modelle, i capelli, appunto il tema della bellezza, se vuole.
Ma
ci parli del suo ex marito di Corona, ci parli del suo ex marito, se vuole.
Di quelle cose lì, ha fatto la modella, non può fare la politica.
Ma per carità, ma certamente, però voglio dire, su, prima magari si studi qualche cosa, legga, che partecipi alla vita democratica del paese, no? Insomma, dai, signora Moric.
Allora, vai, Carlo, provincia di Chieti, vai, Carlo.
La dama nera Nina Moric.
Pronto?
La Eva Peron 4.0. Ma dai.
Vai Carlo, dimmi.
Ma buonasera, mi avete tenuto un'ora al telefono.
Sì. Crucia,
ma come cazzo fai a lavorare con questo individuo che sta a fianco a te?
Cioè Parenzo, come? Lavoro benissimo.
Non mi va neanche di dire il nome, proprio che. Ma come cazzo fai? Questo
non lo dica, perché lo sporca, se lo dice.
Non si indigna,
lei lo sporca,
non si indigna.
Il mio nome, se lo dice, lo sporca,
sì,
quindi non lo dica.
No, mi sporca
lei, lo sporca il mio nome, non ti indigni
davanti a nulla. Tu sei un leccaculo, ma come fai? Se uno del
leccaculo
PD,
di chi, scusa, mi spiego,
per l'odio che avete
del PD, è normale, del PD.
Ma chi gliel'ha detto che io voto PD?
Se Benedetti ha guadagnato 600.000 euro, c'è qualcuno che ha venduto quelle azioni. E non tutti sono privilegiati come Benedetti, che c'è qualcuno che gli passa le notizie.
De Benedetti. Vabbè, se ha commesso reato lo lasci giudicare alla magistratura.
Sì,
diciamo,
indubbiamente.
No?
Ma
però
un
tu
minimo
dici...
dubbio ce l'avrà pure Parenzo.
Ce l'avrà sicuramente.
No,
io penso che
questo non ce l'ha. Se uno del PD un domani si dovesse... sapete che è un pedofilo, lui lo difende.
Ma
lo
non
difende,
credo proprio, ma che cazzo
le ha detto? Ma chi, intanto chi le ha detto quanti? Che io voto PD? Intanto chi gliel'ha detto lei? Che
lo dice lei, lo si capisce.
Quando ho detto mai che ho votato PD?
Dall'altra parte del mondo si capisce, tu sei un leccaculo.
Sulla vicenda dei Benedetti, se lei vuole avere il mio parere, io penso che il signor Matteo Renzi abbia sbagliato, quindi non so se c'è penale, ma sicuramente sul piano politico ha sbagliato a fornire informazioni in quel momento riservate, perché sono tutto ciò che riguarda la borsa sono informazioni riservate.
Bravissimo,
quindi,
bravissimo, così mi
quindi ha sbagliato
sul piano
politico, sul piano giudiziario non lo so, perché sul piano giudiziario
piano politico, sul piano giudiziario non neanche io lo posso sapere, nessuno lo può sapere, perché
sul piano politico ci sono alcune informazioni che dopodiché De Benedetti non aveva certo bisogno di avere le informazioni dal presidente del Consiglio,
perché ci sono
è una persona che ha già le sue
intanto
non ha venduto e comprato, perché non ha capito di che cosa si tratta, non è che ha venduto,
non ho capito perché purtroppo pure io ho
lui
questo
ha acquistato le azioni delle banche popolari prima che intervenisse il decreto fatto e annunciato,
c'è qualcuno che le ha vendute,
anzi,
però perché
annunciato
non
e fatto.
Vabbè, adesso un altro discorso, che lui abbia saputo in anticipo alcune cose, questo non c'è dubbio,
e ha guadagnato una cifra assolutamente modesta per le sue.
Vabbè, ma adesso tu non ti metterai a fare l'avvocato, che non è il caso che tu faccia l'avvocato di Benedetti.
C'è gente che quella cifra neanche lavorando tutta la vita
ho capito, ma per De Benedetti quella roba lì sono spiccioli,
certo,
che vuol dire?
Ma quello chiunque di noi è evidente, ma va tutto parametrato in base crimine avere tanti soldi non è un crimine.
Se così
ma chi le ha detto così facile? Ha delle capacità che io non ho, e anche lei meno di me.
Delle notizie in anteprima, è ovvio che è facile.
Davide Vicenza, vai, Davide Vicenza.
Non tutti avendo le notizie ne sanno fare un buon uso.
Davide,
pronto, Cruzzani?
Dimmi, Davide, dimmi.
Vado subito al dunque. No, volevo dirle, ho sentito un'ora fa il suo plauso alle parole del presidente Trump, diciamo quello che ha detto degli immigrati.
Io non è che mi fa emozionare perché c'è uno che parla in questo modo, uno che parla così, mi fa emozionare un po', perché poi dice quello che pensa. Cioè,
no, e volevo dirle, lei ha omesso
quello che pensano molti, peraltro.
Lei ha omesso di dire che queste parole sono state dette dopo, diciamo, un incontro che c'è stato con Erna Solberg, il primo ministro della Norvegia.
Sì, ma
dove
chi se ne frega però?
Aspetti un attimo. Le parole complete erano che lui ha detto: gli immigrati che vengono da Norvegia vanno bene e quelli che vengono da Haiti, dall'Africa, eccetera, vanno male.
Sì.
Questa è una presa di posizione razzista, e se lei avesse, diciamo...
Ma quale razzismo? Quale razzismo? Sì. Cioè, il razzismo non c'entra niente, ma non c'entra niente la...
I norvegesi perché sono bianchi vanno bene e gli haitiani vanno male perché sono di colore.
No, ma non c'entra niente il colore. I paesi da cui vengono, che per lui sono poveri, i paesi che non portano nulla, shit all, che com'è che ha detto? Shit all.
I paesi di
poveracci, quello è il problema, dai.
No, no, poveracci. Lei dice queste cose le pensano tutti, ma comunque lei dovrebbe anche ammettere che questa è una presa di posizione razzista.
Ma quale presa di posizione razzista?
No,
ma
no,
quando
no,
mai?
Attimo.
Ma il razzismo non c'entra niente. Uno la può considerare inopportuna, la può considerare per Trump, per un capo di Stato americano, una presa di posizione.
Il
razzismo non c'entra niente.
Il razzismo... che ci sono nel Partito Repubblicano anche dei senatori, dei membri del Congresso che vengono da Cuba, da altri paesi, e hanno il Presidente degli Stati Uniti dice una cosa del genere, per lei non è razzista.
Ma non c'entra niente il razzismo, certo. Non c'entra nulla, ma quale
ha
razzismo?
Ragione l'ascoltatore.
Ma quale
ha
razzismo?
Ragione l'ascoltatore.
Ragazzi,
Carmelo,
ma non diciamo stronzate, dai, il razzismo non c'entra niente, nulla, il razzismo non c'entra niente. C'entra l'idea che ha Trump di alcuni paesi.
Gli Stati Uniti sono costruiti sugli immigrati.
Ma quello cosa c'entra? Ma quello cosa c'entra? Lui dice, io non voglio...
Siriani,
io non vorrei
Afghanistan, anche allora, se ricoprono posizioni.
Sì, ma certo.
E dice no, che vengono dentro i norvegesi va bene, che vengono dentro dall'Africa.
Ma non dice dall'Africa,
Obama.
Dice dai paesi di merda africani,
dagli Haiti. Lei ha citato Obama, i cui genitori
ma
vengono dal
pensa
Kenya,
pure lui.
Pensi lei.
Ma magari lo pensa anche Obama, non
sì,
l'ha mai
lui
detto.
Ha i genitori che vengono dal Kenya, pensi lei.
No, ma appunto, magari non. Ripeto.
Lo pensi.
Allora. Cioè, non ho capito.
E allora lei deve avere. No, lei deve avere il coraggio di dire. Cioè, di dirlo, di dire questa cosa. Che quello che pensa lei.
Non
ammesso che lo pensi davvero.
Cosa?
Perché...
Non è una cosa razzista. Non è una cosa razzista quella di Trump. Non è una cosa razzista. Gabriella, Napoli, dai.
Salve, buonasera. Allora, sì, è una cosa razzista e questo è uno dei motivi per cui io la chiamo. Nel senso che sono purtroppo costretta, quando torno dal lavoro con mio marito, a sentire la sua trasmissione, perché mio marito a lei piace, a me mi disgusta.
E va bene, pazienza,
succede dalla sua parte,
mi
signora.
Disgusta,
secondo me ha ragione lei, signora.
No, 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 mi disgusta,
lei deve lasciare suo marito.
Un contraddittorio. Lei
ma
non
lei, suo marito lo deve
lei
lasciare.
Lei fa una trasmissione
perché...
sulla base dell'illogicità. Lei è un razzista, lei è un razzista, si nasconde dietro la sua cultura, alle sue parole e alla sua, al suo comando nella trasmissione, d'accordo? Io sono profondamente disgustata dalla sua trasmissione.
Ma lei può essere disgustata, non me ne frega nulla se lei è disgustata.
Bravissima,
ecco,
signora.
Io
brava,
però glielo volevo
brava,
dire, mi fa, perché mi fa piacere, perché lei è un grandissimo razzista.
No, ma mi fa piacere, mi fa piacere il fatto che lei sia disgustata da questa trasmissione.
La sua trasmissione è improntata sul disgusto. Tante volte ci sono degli argomenti che a quest'ora neanche vanno bene, caro Cruciani, come si chiama lei, neanche vanno bene, vanno visti per radio. Se questa deve essere l'informazione, lei si deve solo vergognare.
Vabbè, ma di cosa sta parlando esattamente, concretamente, di che parla?
Sì, questo è giusto.
Cioè, di che parla concretamente, in generale, dici in generale, in generale.
È un atto di denuncia, un atto.
Ma la disgusto, ma va benissimo, ma va benissimo.
Siamo con lei, signora, ha ragione.
Non siamo, noi non dobbiamo essere improntati su un'informazione disgustosa,
su
ma su un'informazione giusta, d'accordo?
Sì, giusta,
perché
giusta,
di
le dico di più,
benissimo,
signora, le dico di più.
Stavo al telefono e ho sentito, è un concetto razzista, ha ragione signore, ma che parlava prima di lei, ma lei non lo ammetterà mai, perché lei è un razzista.
Va bene, d'accordo. Ma razzista di che? Ma di che sta parlando? Ma no, sta parlando genericamente, sta parlando in modo generico, sta parlando in modo generico di cose, mi dica una cosa che ho detto. Ma che c'entra? Ma lei ha chiamato dicendo, voi siete disgustosi e razzisti, e lei è razzista, allora ma lei può dire quello che vuole. E vabbè, allora anche se fu che c'entra con razzismo.
La trasmissione si basa su delle provocazioni.
Ma cosa c'entra razzismo? Scusi, cosa c'entra razzismo?
C'entra, perché questi sono concetti razzisti.
Ma quali? Quali concetti?
Come la stasera con il napoletano.
Andiamo a Napoli, andiamo a Napoli adesso.
Sì, a qualcosa dire, io sono napoletana.
Ma chi ha niente contro? Io manco...
parlo benissimo, sono una persona civile e le dico che lei è un razzista.
Allora?
D'accordo?
E allora?
Si nasconde dietro i bei paroloni, i suoi concetti filosofici del pene, non ho detto una brutta parola, per fare che cosa? Soltanto per
mi sta dicendo cose scontate. Signora,
a lei piace, vede, io
sì,
detto, non le dirò nessuna brutta parola.
Ma chi ha detto?
Però a lei piace tirare su le brutte parole, le offese da parte degli altri, a lei piace mettere praticamente in discussione gli uno con gli altri con le volgarità. Lei ha intervistato, non so quanto tempo fa, un'attrice, una pornodiva, che ha detto delle cose disgustose.
Ma sì, sempre succede,
alle 8 di sera succede,
se non mi sta dicendo nulla di nuovo e mi sta anche annoiando.
E non è una trasmissione rispettosa.
Vabbè, faccia una protesta, scriva al garante della moralità pubblica, scriva al presidente del consiglio, scriva. Me l'ha detto, lei. Io ho preso queste cose, le metto in tasca.
Io sono una donna soddisfatta stasera.
Se lei è soddisfatta così, uno dovrebbe essere soddisfatto per altre cose, signora. Cioè...
Ah, guardi, non si preoccupi, queste sono situazioni ovviamente.
Io ho detto per altre cose. Perché io ho detto di per altre cose.
Lei
ha subito, capito
lei,
il sesso.
Allora,
io ho detto.
Lei dovrebbe regalare una fornitura di Maalox ai suoi ascoltatori, d'accordo?
Maalox.
Perché lei provoca mal di stomaco, gastrite, d'accordo? Perché lei porta dei discorsi avanti senza logica.
È bella questa cosa.
Che le mando due righe.
Non è male questa cosa come claim. Non è male.
Va bene,
claim.
D'accordo.
Ciao,
va bene.
Comunque, signora, grazie per aver chiamato. Ha ragione.
Grazie a lei e grazie del disgusto serale.
Ciao Gabriella,
saluti.
Con me è finito, te l'avevo detto, se entro nel video mi chiami te la faccio pagare. Non mi hai chiamato, io sapevo già, ma quello già lo prendi nel culo te, perché c'è cosa c'è di bello, sai che c'è, Cruciani, che io non ci perdo niente, l'odio ce la perdi tu, e così dopo voglio vedere se ti danno ancora 600.000 euro all'anno Radio 24 per fare un programma che continua a calare di audience. Hai capito, coglione? Allora siccome vuoi fare il coglione con me, tu il coglione con me non lo fai, hai capito? Perché me di te, Cruciani, non me ne sbatto il cazzo, hai capito? Che a me per me non conti meno di una mia scureggia. Scorsa lei, perché io te non ti ho sposato, non sei mio fratello, non sei mio padre, non sei mio figlio, non sei nessuno, e quindi ti mando a fare il culo.
C'è tensione, tradimento.
La zanzara.
Oh, senti, il cambio.
Come fa, trombe, come fa?
Stefania da Milano, rispetto alla roba di Catherine Deneuve, tu sei molto molto intelligente, Cruciani, quindi non sai mai uno stalker, ma una donna può andare al lavoro dopo aver studiato senza sentirsi dire quanto pesano le tue tette? Solo questo, poi i corteggiatori ci piacciono tutti.
Io c'avevo la mia moglie che era religiosa, rompe il cazzo, un dio, un satana. Lo sai che fine ha fatto? Lo mandava a fanculo e cominciava ad andare a Troia.
Sei Asmodeo, sei.
Allora, caro David, allora a Savona cosa è successo? Leggo qui su un giornale importante come il Secolo XIX di Genova. Cosa accade a Savona? Che c'è un medico di famiglia, cioè un medico che visita quelli che sono chiamati medici di base, no? Cioè, ce l'hai il medico di base?
Certo che ce l'ho, certo.
Ma dove cazzo sei adesso? Dove sei rinchiuso? In una spelonca? Che stai facendo? Fermati.
No, adesso David, c'è stato questo problema qua che...
Cosa? Quale
No, sono al solito posto, però sono andato un attimo giù perché ho il camino che non tira bene. Guarda, oggi una roba dietro l'altra.
Ma ho capito, ma
il cesso otturato. Sono arrivato nella Magione ed era tutto freddo, ho dovuto accendere al massimo i termosifoni, si scalderà ormai è 2 ore, finalmente la casa comincia ad avere una sua vivibilità. Il camino che non tira perché evidentemente la legna me l'hanno presa in ritardo da fuori ed essendo umida, come sai, fa fatica a prendere e fa fumo. Un disastro assoluto.
Potresti andare a fare in culo tu e l'amico tuo Macron.
Allora, dicevo, un medico
quando
di Savona.
Quando uno va in campagna, quando uno va in campagna, voglia anche di stare rilassato, di respirare del buon un ambiente così tranquillo, sereno, eccetera, e si trova a dover combattere con il freddo del riscaldamento che non è stato acceso dalle maestranze un giorno prima, come avevo dato indicazione. Il bagno otturato, non capisco perché, e il camino che non tira perché la legna è stata portata all'ultimo momento ed essendo umida prende male. Cioè, dimmi te, ma mi sembra una cosa inammissibile. Comunque andiamo avanti, per carità.
Io ho capito, amico mio, però non è la prima volta, per esempio, che il cesso tuo si ottura a Siena, eh?
Ecco, anche questo è un tema.
Io ricordo,
bravo,
benissimo,
anche
ricordo benissimo.
Tema,
chiama
esatto,
un migrante, bravo, per farti aiutare. Chiama
uno.
A Siena ci sono un sacco di migranti. Chiama qualcuno.
No,
chiama...
Adesso verrà il solito.
Io propongo,
persona,
propongo sempre.
Nabil.
Che è questo qua? Nabil.
Mabil si chiama.
Che è
Mabil? Un ragazzo che abita qua vicino, si chiama Mabil, che si occupa di queste cose.
Mabil, cioè anche un muslim, che cos'è? Un indiano? Che cos'è?
Non
uno
so
dello
cos'è, è una brava persona, una persona di fiducia che fa tutti questi lavori ottimi, è bravissimo.
Vabbè.
Sa sistemare il camino, Mabil.
È regolare o un clandestino?
Ma è regolarissimo, ha la cittadinanza italiana.
Allora, Savona, un medico, Fabio Vaccaro, 64 anni, medico di famiglia. Nel suo studio c'è un manifesto. Luca era gay, ma grazie a un percorso di conversione su base religiosa e psicologica, sì, si è riappropriato della sua mascolinità ed eterosessualità. Manifesto, 1x2, nello studio di un medico di famiglia a Savona. Ripeto, un tizio che si chiama Vaccaro. Cioè, praticamente la gente va là e secondo lui si può anche guarire dall'omosessualità, si può superare l'omosessualità. Io non sentivo queste cose in realtà da anni. Chiamiamolo. Sì, dottor Vaccaro?
Sì.
Buonasera, qui Radio 24, salve.
Sì, buongiorno.
Salve, dottor Vaccaro. Senta, in queste ore io sto vedendo che lei viene praticamente criminalizzato per una cosa che ha affisso dentro il suo studio, è vero?
Sì, è vero.
Cioè, una cosa incredibile. Cioè, lei non è libero nemmeno di mettere dentro lo studio un cartello per la cura, tra virgolette, di persone che hanno difficoltà. Di questo si tratta o no?
Sì.
Lei è un medico, giusto?
Sì.
E riceve ogni tanto, evidentemente, degli omosessuali come medico di base.
Sì, è evidentemente ho anch'io dei pazienti di questo tipo.
Ecco, sì. E li aiuta a ritrovare un percorso, diciamo, a ritrovare la retta via, si può dire così?
Sì, meglio non esprimersi in questo modo.
No,
diciamo,
come si è espresso lei?
Io non so se lei ha visto quei due manifesti che ho esposto nella mia sala d'aspetto.
Sì, li ho visti sui giornali, sì.
Ecco, uno è la il frontespicio del libro di Luca di Tolve.
Esatto, sì.
Che è il percorso che ha fatto questo ragazzo allora.
Sì.
E ha raccontato perfettamente che la sua evoluzione, come è diventato omosessuale, no?
Sì, sì. Come
è diventato? Il suo disagio comunque, tutta la sua storia, per cui ha chiesto aiuto per poter superare questo disagio. E io, tramite la sua storia e la comunità che lui gestisce a Brescia con l'aiuto di psicoterapeuti,
sì,
eccetera, come ha avuto lui l'aiuto in particolare dello psicoterapeuta che
sì?
Joseph Nicolosi, americano.
Come no, certo, signor Nicolosi, famosissimo, certo.
Infatti, Joseph, diciamo che ho pubblicizzato la sua esperienza e questa comunità, come posso pubblicizzare i libri sul diabete o sull'Alzheimer per pazienti che hanno bisogno di informazione.
Ecco,
che
però quello che voglio sapere da lei,
famiglia, sì, in una situazione del genere e vogliono avere un aiuto.
Certo, ecco, secondo lei però l'omosessualità è frutto di qualcosa che riguarda la famiglia, cioè si può guarire, tra virgolette,
sì,
o no?
Ma non secondo me, lo dicono gli studi in particolare di questo psicoterapeutico americano.
Che
ma
dicono?
Anche di
che dicono questi studi?
Dicono appunto che le dinamiche familiari sono molto importanti, quindi l'assenza del padre, la presenza poi di una madre dominante, aiutano.
È una perversione, secondo lei, l'omosessualità? Un po' una malattia, una devianza? Ecco, come la si può definire?
La malattia è come lo definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sente un disturbo della sua identità di genere.
Sì.
Quindi un egodistonia, la
sì,
chiama in particolare,
un disturbo, una malattia, una malattia.
Di essere, sì, per me è questo, è un disturbo egodistonico dell'identità di genere, per quello che io ho pubblicizzato questo aiuto, perché ci sono frutti positivi, capisce?
Tornare eterosessuale è una cosa positiva?
Ma non per me, lo chiedo a loro, ci sono le testimonianze di quelli che hanno superato questo disturbo egodistonico e sono magari riusciti a realizzarsi completamente come uomini, sono felicemente sposati e hanno una figlia, come l'esperienza di due.
Ma per lei un gay può essere felice?
Purtroppo non sempre la parola gay corrisponde a quello che è il significato americano, ahimè. Io vedo che molti escono dagli ambulatori degli psichiatri, quindi probabilmente molti soffrono di
molti
di
soffrono,
problemi.
Molti soffrono.
Sicuramente c'è anche tanti casi di suicidi tra gli omosessuali, non è una novità.
Beh,
purtroppo,
sì,
no?
Dipende, ma anche tra persone che non sono gay.
Sì, sì, però in particolare anche tra gli omosessuali.
Lei ha dei figli?
Sì, io ho dei figli.
Ecco, se sono gay, no?
No.
Ecco, ma se lei avesse avuto un figlio omosessuale, cosa avrebbe fatto?
Ma intanto un figlio omosessuale c'è tutta una dinamica perché arriva. Comunque,
cioè?
Se avesse,
cioè, in che senso? Che dinamica
avesse espresso un disturbo no? di questa sua identità di genere, avrei cercato degli specialisti che mi aiutassero a gestire questa situazione.
Cioè, per curarlo, in pratica.
Ma se lui avesse espresso un disagio.
Se lui avesse espresso un disagio. Però lei dice, comunque, è una situazione particolare che porta sofferenza. Non c'è niente da fare. Lei l'ha detto. Moltissimi provano sofferenza.
Quelli che provano sofferenza e che chiedono un aiuto hanno diritto di essere curato e sapere che c'è un aiuto.
Ho capito, però lei sa benissimo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha abbandonato questa l'idea che sia una...
No, guardi che è un equivoco. Negli anni 70 l'omosessualità era considerata un disturbo psicologico.
Però, scusi, lasci stare gli anni 60
no,
70,
poi chi è
scusi,
intervenuto,
professore.
Poi chi è intervenuto?
Allora, grazie alla pressione delle lobby gay in America,
sì,
è stata tolta questa voce.
Le lobby gay hanno fatto cambiare idea all'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Esatto, ma guarda che non lo dico io, lo trovo anche su internet.
Beh sì, su internet, dipende chi lo scrive naturalmente. Però,
scusi, non si può paragonare l'omosessualità alla polmonite. Mi pare una roba agghiacciante. Non si può dire
tipo,
che
è tutto altro tipo di certamente è tutto altro tipo di realtà.
No, però voglio capire
di realtà, ma non è neanche una è una malattia, l'altra non è una malattia. Questo è il punto. Non è come una polmonite.
Riferendomi, non l'ho definito io, come lo definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Lei ha detto anche che moltissimi però soffrono, addirittura si arriva al suicidio, eccetera, eccetera.
Ci sono tanti casi che si conoscono di suicidio tra gli omosessuali. Il problema è di trattarli assolutamente con amore.
Però, amico mio, ti posso dire una cosa, caro Vaccaro.
Trattarli con amore.
È pieno di...
assolutamente, perché quello che è stato in passato invece...
Ma cosa vuol dire trattarli con amore?
Hanno subito anche delle violenze.
Ma cosa vuol dire trattarli con amore? Cosa vuol dire trattarli con amore?
Quelli che manifestano un disturbo, comprenderlo e aiutarli a superarlo.
No, voglio capire una cosa, ma la cosa più allucinante è questa. Lei è circondato da omosessuali, cioè capisce che l'omosessualità esiste, non è che uno può dire no, molti sono vogliono suicidarsi e molti devono avere aiuto.
Il discorso è quelli che sentono un disagio della loro identità di genere hanno diritto di essere seguiti, essere curati, e devono sapere che ci sono dei centri dove si possono curare.
Ma punto. Centri dove si possono curare, professor, ma che curare? Non c'è niente da curare, chi si rivolge lì ha problemi che non riguardano la sessualità, problemi che riguardano la vita, eccetera, perché magari sono stati discriminati fino a quel momento. Se uno accetta questa cosa, vedrà che nessuno avrà problemi. Quanti omosessuali si rivolgono a lei?
No, ma io non sono un centro di omosessualità.
Si ha messo quei cartelli lì, quei manifesti, qualcuno viene da lei, qualcuno si è fatto guarire da lei o no? O lo ha aiutato a guarire?
Io ho dei pazienti che sono omosessuali, ma non per questo. Quel manifesto serve comunque per tante famiglie o situazioni che chiedono un aiuto per questo tipo di situazione.
Quante persone sono venute da lei?
In giro non sempre trovano.
Quante gliel'hanno chiesto? Quante persone gliel'hanno chiesto un aiuto a lei?
Ma non ho fatto un numero in questo momento.
Può dire da parte mia ai genitori che chiedono un aiuto per il figlio omosessuale? Può dire, senta, non c'è bisogno di un medico, non c'è bisogno di uno specialista. A queste persone evidentemente piace essere lesbiche, piace essere froci. Questo è il punto fondamentale.
Questo è il punto.
Lei ha espresso un diritto di un suo giudizio, liberamente espresso.
Va bene, professore, la saluto, l'abbraccio, arrivederci.
Grazie, prego.
Ehi, Cruciani!
Quanti soldi deve avere? Dalle
ma quelli che sono solo! Porca la puttana, andata a fanculo!
Ehi, Cruciani!
Ma che è successo?
Ma
scusa,
ma andata a fanculo!
Cruciani, ma quanto ti piace avere le corna? Sì, sei proprio il cervo perfetto.
Oh Cruciani, va che la legalizzazione è roba passata, ormai ci sono 2000 negozi solo a Milano che ti vendono di tutto per fare le piante in casa, io stesso c'ho non so quante lampade, quante cose. Informati, porca puttana, puoi anche comprare la marijuana legale in un negozio a Milano sui Navigli. Non sei un cazzo, Cruciani, studia, fuma.
Brucia, ma vaffanculo, va.
Voglio dire all'ascoltatore di prima che sappiamo, fuma, non me lo deve dire lui innanzitutto, se non ho mai fumato, io non ho mai fumato una sigaretta in vita mia, dunque non è che mi puoi dire fuma cosa, fuma che? Una canna non l'ho mai fumata, non è che se uno non fuma non può parlare di canne, la legalizzazione...
Hai
cosa...
altri vizi, ma fumi poi... il sigaro ad esempio.
Ma sì, ma cosa c'entra poi col fatto della... sappiamo benissimo che adesso c'è la marijuana legale, no? Che ha quel contenuto di THC che è leggermente inferiore a quello... a quello che è il limite di legge. Va benissimo, per carità, cioè tu dici la legalizzazione non c'entra niente, c'entra ancora, come no? Cioè, perché la gente non è che si accontenta di quella marijuana legale che pure ha avuto un boom ultimamente, la gente vuole fumare la Maria, contenuti insomma un po' più allucinogeni, diciamo, un po' più allucinogeni. Luca Napoli, vai, Luca Napoli.
Buonasera, salve. Volevo fare alcune precisazioni riguardo un po' sia le mie esperienze sia il lavoro che faccio. Sono life coach.
Scusami?
Life coach, motivatore.
Life coach, motivatore, sì.
Motivatore. allora? Direbbero in Italia. Di base non è che esiste una macroeconomia di quelle che voi, scusi, una macro gruppo di quelli che voi chiamate gay. Tanto per cominciare, la parola gay in sé non...
Vabbè, ma che vuol dire adesso? Ci vuoi insegnare il linguaggio da utilizzare? Non ho capito.
Molto,
cioè...
volentieri.
Ma no, ma non è il caso, gli assicuro. Vabbè, che adesso
lei dice che noi napoletani siamo, insomma, degli animali subculturati.
Che cosa ho detto io? Perché io non ho mai detto una cosa di questo tipo. Non dica cazzate, chiaro? Non ho mai detto che i napoletani sono...
Perché lei ha l'esclusiva nel dire cazzate.
No, tu puoi... infatti allora, stai dicendo una cazzata. Io non ho mai detto che i napoletani sono...
Le pagherò le royalty.
Ma non devi pagare nessuna royalty, cretino. Cioè, non devi pagare nessuna royalty.
Professore.
Senti, imbecille, che cosa hai chiamato a fare? Per farmi girare i coglioni? Non ho capito.
No, per insegnarle una cosa.
Ma che cosa mi devi insegnare? Io utilizzo la parola gay quando si tratta di omosessuali. E non certo in maniera dispregiativa, chiaro?
Gay è un'etichetta, significa gaio, non ha nulla a che vedere.
Ma cosa vuol dire? Ma me ne fotto di queste cose. Comunque dimmi, dai.
Altre che ne altro, altro.
Vabbè, allora che c'entra questo?
Il problema è una questione di percentuali. All'interno di quello che voi chiamate gay, che hanno gusti sessuali assolutamente diversi,
sì,
ci sono una piccola percentuale di persone... Sì, grazie.
È arrivato il professore che mi devono dire che i gay hanno gusti sessuali diversi tra di loro. Grazie al cazzo. Cioè, lo sapevamo.
No,
grazie,
no, no,
professore.
Attenzione,
dimmi.
Attenzione. Sì. Forse ha frainteso. Questa è una percentuale, una piccola percentuale di queste persone che hanno gusti sessuali diversi, ci sono nate. Queste persone hanno comunque una mente o comunque una vita, tra virgolette, serena, accettano il loro status.
Una vita serena e accettano, ok. Altri invece non hanno una vita serena.
Purtroppo hanno subito delle situazioni, diciamo, nell'arco della loro vita, e la reazione che loro hanno avuto è quella di avere dei gusti.
Dunque tu stai dicendo sostanzialmente che il medico di prima ha ragione, cioè perché...
No, il medico di prima ha sbagliato in determinate esternazioni, nel senso che...
Sì, ma non ho capito, secondo te è normale che...
Faccia finire,
dimmi.
Non è che va curato l'essere, diciamo, avere gusti sessuali diversi.
Ma tu lo sai che il professore americano che ha citato prima, quel tizio, faceva anche degli elettroshock o proponeva degli elettroshock per gli omosessuali? Cioè, questo professore Nicolosi...
Ovviamente in passato è stata messa una tecnica brutale.
Vabbè, ma io non ho capito, Luca, che cosa vuoi dire? Non ho capito bene. Arriviamo alla fine di questo discorso. Ci sono alcuni che soffrono, alcuni soffrono, altri no. Ma ci sono anche eterosessuali che soffrono.
Il trauma ha generato determinati...
Vabbè, allora ci sono anche eterosessuali che soffrono.
Ci sono anche eterosessuali che soffrono.
E allora
fatti,
di che parliamo?
Ma anche per sesso?
Ma chi te l'ha detto?
Va curato l'SD, va curata la psicosi o comunque i problemi che hanno sviluppato determinate persone che poi li hanno portato a essere.
Ma ognuno se vuole si cura, altrimenti resta con i suoi problemi.
No, la cura dovrebbe essere un po' più, diciamo, assicurata a tante persone.
Vabbè, Marco da Sassari, dai, non vuole dire un cazzo.
Se uno pensa di avere dei problemi omosessuale, ma
perché magari uno ha dei problemi relazionali che hanno a che fare forse con l'omosessualità o forse no, ma quello può succedere anche per un eterosessuale, cioè,
ma
la stessa,
certo,
cosa.
Appunto, per un etero
che non riesce ad avere rapporti, un etero che non riesce ad avere rapporti sessuali con la propria fidanzata o con la propria moglie,
di
che parliamo? Dai, Marco Sassari, vai.
Ciao, buonasera, ciao a tutti. No, volevo dire la mia su tutto in questo mondo di gay che sta diventando, da qualsiasi parte che giriamo la faccia troviamo maschietti che si baciano.
Ma veramente non mi risulta, comunque vabbè, ma non è un problema questo qua, a te dà fastidio quando due si baciano, due uomini?
Sì, è un problema, guarda, perché stiamo andando contro natura.
Stiamo andando contro natura. È un sacco di
lei
tempo che non sentivo
natura.
Queste cose io. Devi...
Lei è una persona contro natura. Perché è contro se stesso.
No, io non
lei...
sono una persona contro natura. E lei è una persona contro natura che va in favore di queste persone che per me dovrebbero
bruciare.
Ma per chi dovrebbero riempire i forni crematori? Scusa, non ho capito. Per chi dovrebbero riempire i forni?
Perché non ci fanno niente.
Ma per chi?
Non ci fanno niente sulla...
Marco, allora, o stai scherzando, o stai scherzando, vuoi fare il coglione con noi, vieni a rubare a casa dei ladri, come si sa, no?
No, io vado a rubare sempre a casa mia, perché a casa dei ladri non ci vado mai a rubare.
No, ma non hai manco capito quel significa.
Cruciani, io ti rispetto perché sei una persona in gamba.
Ma non ho capito bene questa cosa qua, perché tu si può discutere di tutto, puoi dire che sono contro natura, eccetera, ma che cosa c'entra aprire i forni crematori per i gay? Non ho capito.
Certo, aprire i forni
crematori
per i gay.
Ma certo, un cazzo!
Cosa c'è? Aprire i forni crematori per gli gay e per i zingari.
Ed è esattamente quello che faceva il signor Hitler.
Ma certo, naturalmente, certo.
Vabbè Marco, dai, stai scherzando.
No, non sto scherzando, perché mi dici che sto scherzando, scusa, non hai mai sentito una
perché
persona...
Perché mi auguro, perché altrimenti lei si deve far curare.
Stai scherzando o vuoi fare il coglione con noi, ma ti ripeto, guarda che anche se uno lo dice e poi dice... è successo una volta, uno è intervenuto qua, ha detto delle cose incredibili sugli arabi, contro di me, sugli arabi, sugli infedeli, eccetera, eccetera.
Ok.
E se lo sono inchiappette, anche se poi lui ha detto no, stavo scherzando, eccetera, eccetera, se lo sono inchiappetteto, tanto per restare in tema e per dirlo alla Barese, alla Lino Banfi, capito Marco? Per cui anche se tu ti metti qua a scherzare, a dire apriamo i forni crematori per i gay e per gli zingari, e metti anche che poi tu dici no, beh, ma stavo scherzando, eccetera, ti si inchiappettano uguale volendo.
No, ma io non stavo scherzando.
Vabbè, perché non stavi scherzando, benissimo, allora sei un coglione, allora sei un imbecille.
Certo sono un coglione, perché sono un imbecille, scusa.
Perché vuoi aprire i forni crematori ai gay e agli
zingari, sì, agli zingari, perché sono è una razza inferiore, una razza che non fa niente sulla terra, non ci fa niente.
Lei è semplicemente un imbecille che si deve far curare e immediatamente lo dovrebbe fare, dovrebbe chiudere la telefonata con la zanzara e chiamare un medico subito.
Vero.
E spiegare al medico che cosa ha detto.
Ciao. Marco, ciao, vai a fare in culo, ciao. Allora, continuano le minacce al sottoscritto da Napoli, caro Parenzo, continuano. Ti voglio citare un tizio che si chiama Vincenzo Zerlenga, che continua a scrivermi perché dice di essere uno tifosissimo del Napoli, abita a... dov'è che abita? Aspetta un attimo, che cos'è che ha detto? Adesso poi te lo leggo. Allora, Vincenzo Zerlenga, ti devo spaccare la faccia, il mio nome e cognome lo tieni. Vieni a cercarmi, parli sempre male di Napoli, arriverà il giorno, cane pidocchioso, lurido cane di pecora, e tieni il mio nome, abito a Forcella, eccoci qui, abito a Forcella, uno di questi giorni ti aspetto sotto la radio, cane di pecora, ti devo far mangiare tutto quello, rimangiare tutto quello che dici su Napoli, ti devo mettere le mani addosso, credimi, morto di fame, denunciami, così al processo ti vedo, lavati. Vieni a Napoli, tutto quello che dici contro di noi lo devi dire davanti a noi se tieni le palle. Vabbè,
noi
eccetera.
Chi voi?
No, ma che ne so, parla. Allora, nei giorni scorsi mi ha chiamato al nostro numero 393-71-71-701 un tizio di quelli che mi insultano via web. Io gli ho detto chiamami, ha chiamato. Senti, la mia voce si sentirà un po' diversa rispetto a quella che sentite adesso, perché chiaramente io ricevo questa telefonata. Ricevo una telefonata da un signore.
Pronto?
Chi è?
Sono un napoletano che voleva parlarti. Posso parlarti due minuti?
Dimmi.
Ascolta, no, mi chiamo Gaetano. Dimmi. E sono dei quartieri spagnoli.
Va bene, allora dimmi.
Perché ti voglio dire che noi napoletani, noi siamo molto tifosi del Napoli.
E chi se ne frega allora?
E io guardo quella merda di trasmissione che si chiama Tiki Taka. Adesso, siccome ci vai molto spesso, tu non la guarderò mai più.
E pazienza, ce ne faremo una ragione
anche io a guardare meno te, che sei un ombrico. Hai capito? Perché
che
sei
sono,
un antinapoletano.
Un lombrico.
Hai capito bene? Vuoi che ti faccio lo spelling?
Poca roba.
Perché io non credo che tu sei un giornalista. Tu potresti andare bene come giornalaio. Oppure a vendere i fazzolettini fuori alle autostrade.
Perché? Che male c'è?
Oppure di vendere delle macchine.
Che male c'è a vendere?
Nessun male, no,
che
nessun male. Perché io amo Napoli, i napoletani e la squadra del Napoli.
Paziente, no.
Ma te sei proprio un lombrico viscido proprio.
Sì,
cioè, ma come fanno a pagarti? Noi siamo abituati, noi altri, a guadagnarci dei soldi soffrendo, vivendo,
che fai nella vita,
facendo qualsiasi cosa.
Che fai nella vita?
Qualsiasi cosa. Io?
Sì.
Io che cosa faccio? Il magliaro. Non so cosa è il magliaro, che cos'è?
Sì, il magliaro è un bandito.
No, il magliaro, ma qual è bandito?
Ma tu non sei nemmeno un giornalista. Fai cosa?
Vado a vendere in giro nel mondo, hai capito?
Cosa vendi nel mondo? Cosa vendi?
Io, tutto quello che mi capita.
Tutto
quello che mi capita. Generatori, giacche di pelle, giacche di finta pelle. Tutto quello che mi capita.
Interessante.
Hai capito? E l'importante è non avere mai a che fare delle mondezze come te, hai capito? Tu sei una mondezza. munnezza.
Perché sarei una munnezza?
Hai capito?
Com'è che si dice munnezza?
Tu sei una munnezza, hai capito? Tu come munnezza. Giornalista hai fatto una brutta riuscita, sì. E non ti dico come uomo, perché se tu saresti a Napoli noi ti pisceremo in faccia un giorno sì e un giorno no
pure.
Però se sei cattivo, se sì. Sei cattivo ancora di più,
sì.
Quasi tutti i giorni, hai capito? Dipende da come siamo con il morale.
Ah, ho capito bene, sei molto gentile, amico mio.
Ma che schifoso di uomo sei tu? Ah, ma perché tu sei gentile quando fai la zanzara, quella trasmissione di merda come te?
Senti, ma come mai hai chiamato?
Perché la gente qui in Italia non capisce un cazzo, dovrebbero essere tutti napoletani, hai capito? Per capire.
Come mai hai chiamato? Come mai hai chiamato, amico mio? Come
tu
mai?
Non sei capace di avere a che fare con uno come me, hai capito?
Sì, ma io non so che cosa hai detto.
Perché io ti metterei nel cesso tutti i giorni e ti chiuderei a chiave.
Bello,
hai capito? Per non farti uscire, perché c'hai la faccia da cazzo.
Ah,
hai capito?
È un bel argomento questo qua, bisogna approfondirlo.
Hai capito? E non vedo l'ora di incontrarti in giro, perché io tiro tutto il mondo.
È un bel argomento.
Io sono imbecille.
Ma
sarò anche imbecille, no? Detto da te,
sì.
È un grandissimo onore, sai perché?
Sì.
Perché tu, io non ho mai visto uno scimunito più scemo di te.
Senti,
è un ricottaro che guadagna i soldi.
Senti, ma ti sei sfogato?
Hai capito?
Ma...
la tua trasmissione è una trasmissione del cazzo di merda.
Abbiamo trasmesso lo sfogo dell'imbecille.
Ma tu che cosa sei? Di che razza sei? Di che opinione sei?
Abbiamo trasmesso lo sfogo dell'imbecille. Lo sfogo dell'imbecille.
Lo sfogo dell'imbecille. Ma questo è veramente un mongoloide. Con tutto il rispetto per i mongoloidi, per carità di Dio,
Un medicinale? No.
Ah, per parlare con te, ok, ho capito, ho bisogno di prendere un medicinale.
C'è da cagare.
Hai capito? L'immodium per non cagare.
Sì.
Hai capito?
Hai bisogno del suggerimento da dietro.
No, ci sono dei miei amici, guarda, su questo non c'è nessun problema.
Passami l'imbecille, dai.
Aspetta un attimo che ce lo faccio.
Sì.
C'è uno che ti vuole parlare. Dicchio, chiave della barca angula.
Non ho ben capito l'ultima parola di questo signore napoletano, caro Davide.
Mamma mia.
Ma è tutto così, cioè gli insulti che ricevo sono tutti così. Per avere espresso un piccolo parere, un piccolo modesto parere.
Non è un clima simpatico, però, che si è creato.
Pazzesca, dai, pazzesca. Ragazzi, a lunedì, ciao Davide. Ciao, caro.
Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà.
Non sei un cazzo, Cruciani! Studia! 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 Fuma! Fuma! Fuma!
Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.